Modem.
Oggi battezziamo il Ceneri, l'ultimo nato. Il piccolo non ha solo amici, come noi siamo, ha anche nemici. Hanno già lanciato maledizioni contro i suoi fratelli e metteranno bastoni fra le ruote anche al piccolo Ceneri.
Con la messa in servizio della galleria di base del Monte Ceneri, la NFTA sarà completata e verrà creato un nuovo collegamento ferroviario di pianura attraverso le Alpi. I due tunnel di base aumenteranno la capacità, le persone viaggiano più velocemente e più comodamente, le merci verranno trasportate in modo più efficiente.
Una copertina che ci riporta al 2006 e la prima voce l'avrete riconosciuta era quella dell'allora ministro dei trasporti e presidente della Confederazione Moritz Leuenberger al momento della posa della prima pietra della galleria di base del Ceneri nel giugno dunque di 14 anni fa. Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Paolo Dell'Oca alla regia del programma, al microfono c'è Franco Cristini, alla regia tecnica abbiamo Mario Krag. Fra pochi giorni, venerdì, l'inaugurazione. In dicembre l'entrata in servizio, la galleria di base del Ceneri è dunque realtà, con essa si chiude il capitolo Alp Transit, almeno quello disegnato negli anni 90, due grandi assi ferroviari nord-sud, quello del Lösberg e quello del San Gottardo. Nel caso di quest'ultimo, che è quello che oggi più ci interessa, un asse ferroviario di pianura che attraversa le Alpi con due importanti gallerie di base, una di oltre 50 chilometri, l'altra di una quindicina, con un sud che purtroppo finisce a Lugano, non a Chiasso, e con l'obiettivo da una parte di potenziare le capacità di traffico merci e favorire il trasferimento delle merci su rotaia e dall'altra di accorciare i tempi di percorrenza per i passeggeri sui piani regionale, nazionale e internazionale. Noi oggi non parleremo del significato della galleria di base del Ceneri nel solo contesto ticinese, non parleremo quindi del contributo che potrebbe dare questa galleria a sviluppare quella città cantone di cui si parla da anni, lo si farà in altre sedi in questa settimana in cui sentiremo spesso parlare di Ceneri. Noi vogliamo invece comprendere come il completamento di Alp Transit si inserisce nel contesto dei trasporti internazionali, quali le prospettive ora per il traffico merci su rotaia, quali le prospettive per il traffico passeggeri, sono i due grandi capitoli su cui articoleremo la discussione. Visto che siamo un po' in tanti, direi di non perdere altro tempo, di iniziare subito con il primo capitolo, traffico merci. Allora saluto innanzitutto Remi Giorati, professore di economia dei trasporti, ordinario all'Università di Friburgo, è venuto gentilmente in studio con noi per accompagnarci in questa discussione. Buongiorno professore.
Buongiorno a tutti.
E saluto anche Alessandro Valenti, vice direttore di UPAC, azienda leader in Svizzera nel trasporto combinato strada rotaia. Buongiorno.
Buongiorno anche a voi.
Alessandro Valenti, l'ho detto, cominciamo dal traffico merci e cominciamo allora da lei, ci dica per UPAC, per il settore del trasporto merci su ferro in generale, la realizzazione della galleria del Ceneri, il completamento di Alp Transit, quanto è significativo?
Beh, senza volere essere eccessivo, direi che è estremamente significativo ed è un passo fondamentale per e completare un processo di trasferimento che comunque è già in atto da diversi anni attraverso la Svizzera. E grazie a questo tunnel adesso si potrà veramente parlare di un corridoio per le merci, perché riusciremo con l'apertura del Ceneri ad avere l'ultima, diciamo, delle opere che servirà per poter trasportare i treni con le sagome compatibili con i trasporti che viaggiano oggi su strada, il famoso corridoio P400, e avremo anche l'aumento dei parametri operativi, produttivi, che renderanno i treni sicuramente più performanti, anche se su questo punto probabilmente avremo ancora da aspettare qualche anno prima di riuscire ad arrivare a regime rispetto ai parametri originari del progetto.
Bene, vediamo di capire un po' meglio dunque, mi sembra di capire un punto molto importante, un momento possiamo dire quasi di gioia, la realizzazione di questo corridoio dei 4 metri, vuole dirci qualcosa di più sulla sua importanza?
Sì, magari dando anche qualche cifra senza annoiare con i dati.
Dica.
Oggi quello che il traffico merci che viaggia su strada all'80% viaggia o può viaggiare sui cosiddetti semirimorchi, quindi questa è l'unità di carico che rimane ancora da trasferire da strada a rotaia o comunque in maniera importante, quindi il potenziale di trasferimento è in questo ambito. I semirimorchi di ultima generazione, diciamo così, o quelli performanti per il trasporto che serve alla logistica internazionale, sono semirimorchi di dimensioni particolari, si chiamano P400 perché corrispondono più o meno all'altezza di 4 metri dal suolo, e oggi via Svizzera questo tipo di semirimorchi era trasportabile solo su uno dei tre assi, sull'asse del Lötschberg. Adesso dal cambio d'orario si potrà trasportare anche via Gottardo Luino e via Gottardo Ceneri Chiasso. Questo è il cambiamento importante che consentirà di non dover più selezionare su pochi treni l'inoltro di questo tipo di mezzi, quindi si potrà veramente puntare su un potenziale di sviluppo, di crescita.
D'accordo, quindi questo per le gioie. Veniamo ai dolori, perché restano, lo sappiamo, dei punti critici. Ci sono ritardi nelle linee di accesso in Italia, soprattutto in Germania. È questo il punto che preoccupa di più il settore dei trasporti merci?
Assolutamente, diciamo che sono tre gli elementi importanti di tutto il progetto: la sagoma, che ho appena citato, il peso dei treni e la lunghezza. Il peso dei treni è condizionato chiaramente dalle pendenze, e in questo momento con i nuovi tunnel le pendenze si sono molto ridotte, ma non eliminate. Ci sono ancora delle pendenze sulla linea Chiasso e sulla linea Domodossola, però è una questione di locomotori, le pendenze si possono bypassare aggiungendo locomotori, mettiamola così. Non è forse molto produttivo, però si riesce a gestirle. La lunghezza invece è l'elemento un po' più critico, perché è un elemento chiaramente limitante. Oggi, per via di ritardi di alcuni lavori, e devo dire, lei ha giustamente detto, soprattutto al nord di Basilea, la Germania è particolarmente in ritardo su certe opere, e la lunghezza non è quella auspicata, attesa originariamente dei 750-740 metri, bensì la lunghezza sarà limitata al massimo a 690, con oltretutto delle importantissime limitazioni in termini di numero di tracce disponibili legate alle fasce orarie. Quindi alla fine i treni avranno lunghezze differenti a dipendenza dell'ora in cui circolano, ma saranno comunque ancora limitati nella lunghezza. Questo è un elemento chiaramente che condiziona la produttività, però è un elemento sul quale ci sono cantieri, si sta lavorando, e bisognerà aspettare ancora qualche anno prima che si possano ottenere tutti e tre i parametri.
D'accordo. Professor Ratti, un primo commento al Transit, un progetto svizzero, non europeo. Quanto abbiamo sentito, insomma, in Svizzera i lavori sono praticamente terminati, all'estero però manca qualche aggancio che permetterebbe di rendere l'opera veramente operativa, produttiva, competitiva. Quanto allora l'efficacia di Altransit rischia, almeno in parte, di essere compromessa dalla difficoltà di coordinare la politica ferroviaria o dei trasporti in generale tra paesi?
Sì, questo è il punto, anche se in primo luogo bisogna essere capaci di festeggiare, nel senso che è un evento veramente importante, una galleria di 15 chilometri che si aggiunge a un'altra, la più lunga del mondo, di 57 chilometri, quella sotto il San Gottardo, effettivamente costituisce un elemento importantissimo che permette di attraversare le Alpi come una ferrovia di pianura. Si dice, non è totalmente ancora vero.
C'è ancora qualche pendenza.
C'è ancora qualche pendenza, per esempio tra Chiasso bisogna salire a Mendrisio e scendere a Capolago, oppure anche semplicemente da Paradiso a Lugano ci sono pendenze del 26 per mille. Però diciamo, è stato fatto il cuore, come ha scritto la NZZ nel 2016 quando è stato inaugurato il Gottardo, mancano ancora le arterie. L'obiettivo però bisogna pensare al popolo svizzero che vuole fermamente questo trasferimento del traffico delle merci dalla gomma alla ferrovia. Pensiamo agli anni 90, all'iniziativa delle Alpi, quindi un popolo svizzero molto generoso per poter realizzare questo obiettivo, e quindi le gallerie ferroviarie sono servite anche a quello. Però bisogna dire che un'infrastruttura, sia pur importantissima come questa, è solo una condizione necessaria, però poi bisogna anche completarla. E il fatto che ci sono difficoltà lo si può leggere nell'elemento sussidiamento. Quando è stato votato nel 98 i crediti per l'ANEAT, si è detto, e successivamente la legge sul trasferimento gomma-ferro, si è detto, ma dopo 2 anni dall'apertura della galleria del Lötschberg, ecco che i sussidi devono essere bloccati o diminuiti. Poi, quando c'è stato il Gottardo, idem, 2 anni, e poi si è sempre procrastinato questo termine. La politica aveva detto no, nel 2023, quindi 2 anni dopo il Ceneri, questo trasporto delle merci sul treno deve essere autosufficiente. Non è tanto la crisi coronavirus, ma altri elementi che stanno determinando uno slittamento di questo termine. Si parla del sussidiare fino al 2030. Questo è un grosso sforzo che fa la Svizzera. Un ordine di grandezza: l'Altransit è costata 23 miliardi di franchi, i sussidi degli ultimi 25 anni e quelli che verranno saranno dell'ordine di 4 miliardi, quindi lo sforzo della Svizzera va riconosciuto. Il popolo svizzero mantiene questo obiettivo, che è parzialmente realizzato, nel senso senza questo trasferimento delle merci avremmo probabilmente quasi 2 milioni di veicoli pesanti sulle autostrade. Oggi ne abbiamo un po' meno di 1 milione. L'obiettivo è quello dei 650.000, che probabilmente non sarà raggiunto nemmeno nei prossimi anni. Questo perché le politiche ferroviarie in genere, sia per le merci sia per i viaggiatori, sono ancora troppo nazionali. È vero che sono tanti gli attori e quindi è difficile combinare tutta una serie di obiettivi che possono essere cambiare da un attore all'altro, da una azienda ferroviaria all'altra, anche condizionamenti anacronistici come quelli sulle ferrovie italiane. I macchinisti devono essere 2, tutte le altre ferrovie 1, la Svizzera viaggia con questa regola. Ecco, si capisce quindi
queste difficoltà ancora adesso. Sì. Internazionale. Lei ha parlato delle sovvenzioni, poi faremo certamente reagire il vice direttore Valenti. Prima volevo sentire però anche Andrea Giuricin, che saluto, professore di economia dei trasporti all'Università Milano Bicocca. Lo dovremmo avere al telefono. Buongiorno.
Buongiorno e grazie per l'invito.
Professor Giuricin, uno sguardo anche dall'Italia sul completamento del Ceneri e sulle prospettive per, in questo caso, il traffico merci, ma anche sui ritardi che ancora si registrano, magari nei porti intermodali. Che cosa ci vuole dire?
Sì, indubbiamente questa è un'opera importantissima anche per l'Italia, come giustamente si ricordava. È un'opera che permette di connettere il nord italiano produttivo alla Svizzera e alla Germania, diciamo tutto il nord Europa. Ricordiamo, stiamo parlando del corridoio importante fra Genova e Rotterdam. Questo sicuramente è essenziale, perché questa opera è assolutamente essenziale, perché è quella condizione necessaria per far sì che ancor di più il traffico merci possa passare finalmente sulla ferrovia. Ricordiamo, la Svizzera sicuramente è il buon esempio in tutta Europa, se non nel mondo. L'Italia invece ha diciamo, una percentuale di trasporto merci su ferro solamente al 15%, quindi livelli molto bassi, molto più bassi anche rispetto alla media europea che è intorno al 19%. Detto questo, perché indubbiamente c'è un elemento, come dicevamo prima, quando si fanno i corridoi bisogna pensare a tutta l'opera e purtroppo in ambito italiano ci sono stati alcuni ritardi per quanto riguarda il potenziamento della linea, ma si stanno facendo i lavori, quindi nei prossimi anni verranno completati. Un'altra opera importante, sempre su, diciamo, su questa direttrice, è indubbiamente il terzo valico, quello che da Genova, diciamo, per farci capire, va verso Milano Tortona. Quello dovrebbe essere completato nel 2023, si parla di un'opera da oltre 6 miliardi di euro, quindi un'opera molto importante per far sì che il porto di Genova, diciamo, sia collegato con questi treni efficienti, perché giustamente si ricordava un treno efficiente quando è un treno lungo e pesante, si può dire. Bisogna andare in questa direzione. Un'altra problematica è indubbiamente il fatto che nel nord Italia, aumentando la capacità di traffico dalla Svizzera, c'è il rischio che ci si ritrovi con pochi terminali o interporti. Su questo ci sono sicuramente grandi investimenti anche delle aziende private, di aziende svizzere, ma anche di aziende italiane, ma è chiaro che il rischio è che ci si ritrovi, diciamo, che non si ha dove si possa mettere la merce che arriva o che deve partire, diciamo, dall'Italia verso il nord Europa. Un elemento invece importante, e l'ultimo e poi mi fermo, è che l'Italia negli ultimi anni, grazie alla concorrenza nel settore ferroviario, ha visto comunque una certa dinamicità e quindi nuovi entranti, nuovi player del settore hanno conquistato quote di mercato importante e hanno reso più competitivo il trasporto ferroviario. Quindi negli ultimi anni possiamo vedere comunque un beneficio da questa concorrenza.
Va bene, vediamo allora con Alessandro Valenti quali le prospettive per il traffico merci. Abbiamo sentito alcune cifre che ci parlano per esempio di un 19% di trasporto merci in Europa. In Svizzera, mi corregga se sbaglio, siamo su cifre ben superiori. Penso che 2/3 delle merci che attraversano il paese lo attraversano su ferro, dunque su rotaia. Ma Alessandro Valenti, abbiamo anche sentito il professor Rarti parlarci di sovvenzionamenti, sussidiamenti importanti per il trasporto merci su rotaia. 4 miliardi di sussidi negli ultimi 20-25 anni sono tanti. Qual è allora la competitività di questo trasporto? Può esistere senza un sostegno pubblico? Quando lo potrà?
Ma allora, intanto le cifre sono più o meno corrette, devo dire via Svizzera siamo oltre i 2/3 su ferrovia e questo comunque dimostra che una politica orientata non solo chiaramente alle infrastrutture ma anche alle cosiddette misure di accompagnamento che con la Svizzera porta comunque dei risultati. Il fatto che la Svizzera sia in assoluto il paese con la più alta percentuale di traffico merci su ferrovia dimostra che la progettualità a lungo termine, che chiaramente ha dovuto prevedere anche un impegno finanziario, ha portato dei risultati. La parola sovvenzioni, devo dire personalmente, non la trovo esattamente pertinente al tema, parlerei più di contributi d'esercizio, in quanto questi soldi che comunque sono sempre stati investiti dalla Confederazione per sostenere il traffico ferroviario merci per via dell'orografia del paese che chiaramente impediva, vista la presenza delle montagne, di riuscire ad essere concorrenziali con la strada, in realtà servono o aiutano ad abbattere i sovraccosti operativi. Bisogna dire una cosa, la ferrovia o gli utenti della ferrovia, soprattutto nel traffico merci, pagano interamente i costi della ferrovia. Quindi questo sostegno è un sostegno che consente comunque al sistema di essere autosufficiente, gli utenti riescono ad essere ad avere condizioni competitive, gli utenti intendo gli operatori, e il mercato riesce ad avere condizioni competitive. È evidente che comunque grosse infrastrutture, compresa quella stradale, sono comunque indirettamente sovvenzionate perché
Chiaramente gli utenti non pagano il vero costo della strada, soprattutto nel traffico merci, quindi è un discorso che sulla ferrovia è trasparente, magari sulla strada lo è meno. Però comunque questi contributi, come diceva il professor Ratti, era previsto si esaurissero entro il 2023, poi c'è stato un posticipo, adesso si parla del 2030, vanno comunque gradualmente a diminuire. E questa gradualità è legata proprio al progresso dei progetti che sono in atto, perché come dicevo all'inizio, ancora dei tre elementi chiave della realizzazione, diciamo, operativa di questo progetto ne mancano un paio, ma in particolare manca quello della lunghezza. Quindi non avere treni sufficientemente lunghi impedirà di avere una produttività tale che consentirà una totale autosufficienza. E quindi il 2030 è visto un po' come la data nella quale si dovrebbe veramente completare la parametrizzazione delle arterie, chiamiamole così, e soprattutto in Germania la linea Karlsruhe-Basilea, che è quella dove al momento confluiscono comunque tutti i treni che passano attraverso la Svizzera e che vanno verso il nord e che vogliono utilizzare la linea principale con il profilo P400, e lì il completamento avverrà non prima del 2030. Quindi idealmente dopo quella data avremo finalmente i treni da 740 metri, pesanti nel senso che potranno essere trazionati pesi maggiori con un solo locomotore, e con il profilo alto, che invece è l'elemento che già dal cambiamento di orario di dicembre si potrà comunque utilizzare.
Okay,
quindi, questo è un po' il modello.
Sì, quindi dal 2030 parametri europei finalmente in vigore in tutto e per tutto, in altezza, peso e lunghezze dei treni anche in Svizzera, e si spera quindi una competitività maggiore anche per il traffico merci. Io la ringrazio, vice direttore Alessandro Valenti, vice direttore di UPAC, la ringrazio per essere stato con noi. Ora nella seconda parte della nostra puntata vorrei passare dal traffico merci al traffico passeggeri, perché Altransit è una struttura, un'infrastruttura che vuole dare dei vantaggi anche a questo. Ad Altransit c'è chi pensa anche in termini appunto di traffico passeggeri in Ticino, certo, dove si spera, l'ho detto in entrata, che la Galleria del Ceneri contribuisca a creare quella città cantone che ancora non c'è, ad abbattere la divisione tra sopra e sotto Ceneri che l'autostrada non ancora veramente abbattuto. Però anche sul piano nazionale si pensa al traffico passeggeri con l'avvicinamento del Ticino a Lucerna e Zurigo grazie al San Gottardo, e questa è storia che stiamo già vivendo, e poi a livello internazionale, che è quello che oggi a noi più interessa. Saluto Walter Fingboner, esperto di trasporti, ex dirigente FFS, sta lavorando tra l'altro a un libro proprio sul collegamento del Ceneri. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Walter Fingboner, lei è tra i principali, fu tra i principali promotori di quello che fu il Cisalpino, treno contestato per le sue PAN, ma progetto sostenuto da una filosofia dei trasporti che immaginava dei collegamenti via treno tra i principali centri europei, in quel caso italiani, svizzeri, tedeschi. Ecco, lo sappiamo, nell'ultimo decennio questa filosofia a livello europeo si è un po' persa, ha lasciato spazio ai collegamenti aerei. Allora la domanda per lei, nel contesto del completamento di Altransit, ma anche nel contesto per esempio del problema climatico, quella filosofia dei collegamenti via treno tra grandi centri europei ritrova secondo lei una sua attualità?
Ma è veramente un momento molto interessante, è un po' tutto coincide proprio nel binario giusto. Il ministro tedesco Andreas Scheuer, proprio la Germania che è in ritardo con i lavori ancora nella Valle del Reno verso la Svizzera, il ministro Andreas Scheuer che presiede fra poco una riunione, un convegno importante tra i ministri dei trasporti in Europa, vuol lanciare la nuova idea, che poi non è una nuova idea, già nel 1957 si parlava del Trans-Europe Express che collegava solo treni prima classe con un gran lusso i centri d'Europa. Adesso lo vuol portare su una rete transeuropea che va da Parigi fino a Varsavia, dalla Scandinavia verso l'Italia. Quindi vuol utilizzare tutti questi pezzi di alta velocità per una rete comoda, dove sali sul treno senza dover, come salire sull'aereo, passare e perdere un sacco di tempo.
Rimini Giorati, la sua parola sulle prospettive dell'alta velocità con Altransit.
Ma con Altransit non si può veramente parlare di alta velocità, nel senso, nei tunnel si è arrivati nei test a 275 km all'ora, però la velocità programmata è sui 200 e tende piuttosto a diminuire, proprio perché sono gallerie dove c'è un traffico misto, merci e passeggeri, e quindi la velocità dei due vettori è molto diversa. Con più si abbassa la velocità, come per le autostrade, con più il flusso può essere maggiore, e quindi si va tra i 160 e i 200 chilometri. Però c'è tutto il resto, che è una ferrovia dell'Ottocento, quindi prendiamo la Lugano-Chiasso, è la ferrovia dell'Ottocento, e da Chiasso a Milano siamo forse leggermente meglio, però c'è una densità tale di treni e diversità tale di treni che si viaggia. Fingboner citava il treno TE, alla fine degli anni 60 il TE andava in 58 minuti da Lugano a Milano, oggi il miglior treno da Lugano a Milano impiega un'ora e un quarto, un'ora e venti, e quando è un'ora e mezza siamo contenti. Quindi vuol dire che a breve scadenza, comunque, questo rilancio del traffico dei viaggiatori, traffico Svizzera-Italia, ma anche traffico internazionale, va indubbiamente pensato. Quindi, in questo caso, è tutta la strategia degli operatori ferroviari, e quindi ben venga la Germania che si fa adesso paladina di una nuova rete, e quindi questo si può fare, forse meno attraverso la Svizzera, però pensiamo per esempio ai treni di notte, che sono un successo in Scandinavia, le ferrovie austriache si sono fatte un nome per questi treni. Zurigo con Vienna è anche un punto importante per i treni notturni, e quindi immaginiamo di poterli reintrodurre tra la Germania e l'Italia. E qui si può guadagnare, per esempio, un'ora senza spendere un centesimo. Basta far transitare questi treni come nei tracciati utilizzati da quelli delle merci, quindi senza passare da Lucerna, che è una stazione di test, che quindi fa perdere parecchio tempo, e quindi da Basilea a Chiasso, e se pensiamo che tra Chiasso e Milano c'è comunque una seconda galleria che permette di non passare da Como, si risparmia un'ora di viaggio. E questo è fattibile. Fattibile se c'è la volontà e la strategia. C'è un cattivissimo esempio, che è quello delle relazioni di treni notturni tra la compagnia Tello francese da Parigi verso Milano. Qui non è tanto le ferrovie che sono deboli nell'offerta, quanto i controlli doganali. Per esempio, questo treno viene controllato, è un treno del weekend, a Milano tutti i passeggeri vengono controllati, e poi a Domodossola c'è ancora un controllo doganale dove in piena notte si svegliano tutti i passeggeri, e il transito attraverso la Svizzera è considerato un transito come un treno merci. Ecco, io mi ricordo tanti anni fa, quando ero deputato nazionale, c'erano i treni notturni da Roma verso Berna, sono stato svegliato a Domodossola. Quindi è chiaro che c'è tutta una filosofia da introdurre. Le ferrovie del resto hanno annunciato, almeno a parole, di voler andare in questa direzione. Credo che dobbiamo spingere. Però poi non è solo in questa categoria di mercato, ma anche bisogna ritrovare quelle cifre che c'erano, per esempio, prima dell'apertura della galleria stradale del San Gottardo. Oggi, e anche i modelli di traffico considerano il Ticino quasi l'origine destinazione del traffico passeggeri, per il 70% dei passeggeri. Non era così una volta. Una volta eravamo attorno, semplificando, al 50%, quindi il traffico, per esempio, Zurigo-Milano, che già oggi, prima del Covid, era fortissimo, ecco, si può ulteriormente sviluppare il traffico intermetropolitano e perché non riprendere anche il traffico a livello internazionale. E quindi in questo caso non basta, a breve e medio termine si può fare qualche cosa, poi ci vogliono dei grandi investimenti che la Svizzera, o almeno non ancora i politici, ma delle lobby importanti, compreso la Pro Gottardo Ferrovia d'Europa, l'associazione che ha raccolto più di 10.000 firme e anche l'adesione del Gran Consiglio. Bisogna completare la Lugano-Chiasso e la Chiasso-Milano, poi Giudicina ha già citato il Terzo Valico verso Genova, non per il 2054 come previsto, ma almeno tra gli anni 2040 e 2050.
Ok, ci restano 5 minuti, cercherei di piazzare ancora un breve giro affrontando, e chiederei ai nostri ospiti di essere un po' brevi, 3 punti. Cominciamo da Andrea Giuricini. Ascoltando Rimigiorati mi sembra di capire al transito oggi certo o qualcosa di fondamentale per il traffico merci, ma per il trasporto veloce dei passeggeri ancora veramente non ci siamo. Lei posso dirlo, è anche consulente di Italo, dunque uno dei rappresentanti dell'alta velocità in Italia, e anche questo un po' il suo punto di vista sul transit.
Sicuramente i miglioramenti di tempi di percorrenza aiutano, perché comunque Milano e Zurigo, se non sbaglio, verranno collegati in 3 ore e 17 minuti, quindi inizia ad essere un collegamento in termini di tempistiche competitivo. Come giustamente ricordava il professor Ratti, già prima di questa pandemia Milano-Zurigo stava diventando una rotta relativamente importante, e a mio parere questo miglioramento dovuto dal transit potrebbe spostare ancora più traffico, potrebbe aumentare ancora di più il traffico su questa direttrice. Esistono i problemi che giustamente si ricordavano. Chiaramente questi problemi dovranno essere risolti, ma saranno risolti nel lungo periodo. In Italia, ad esempio, il potenziamento è assolutamente essenziale da Milano verso Chiasso, perché c'è una densità della rete, come si ricordava, molto molto grande. Quindi bisogna cercare di andare in questa direzione, ma io personalmente credo che vi possano essere dei progetti di sviluppo proprio su questa rete, perché il mercato in sé, questo mercato, è sicuramente interessante e attrattivo.
Alessandro Valenti, pensavo di averla congedata, ma vedo che è ancora con noi al telefono. Abbiamo sentito più volte parlare di tracce, ne ha parlato lei, ne ha parlato anche il professor Ratti. Una domanda rapida anche per lei: c'è un problema di conflittualità, di insomma concorrenza per l'ottenimento delle tracce tra traffico merci e traffico passeggeri, che rischia di porre problemi?
La parola effettivamente era interessante, sono rimasto collegato in linea. Sicuramente questo è un argomento di cui si sente spesso parlare, però non penso sia il problema principale, ma chiaramente le tracce ferroviarie sono legate poi all'utilizzo della rete, e quindi maggiore l'utilizzo di una modalità, minore la disponibilità per l'altra modalità. Le merci normalmente, o i treni merci, viaggiano prevalentemente nelle fasce a traffico passeggeri meno intenso, e ovviamente le due modalità o i due tipi di traffico devono comunque convivere. Diciamo che con la situazione che si è creata via Svizzera, quindi con i tre corridoi, questa, chiamiamola, potenziale conflitto è parzialmente ridotto, però esiste ancora,
sì, sì.
Ma è gestito dal gestore dell'infrastruttura, che poi sulla base delle richieste del mercato deve fare le sue allocazioni e pianificazioni. Ovviamente il traffico, gli utenti del traffico merci a volte rivendicano magari l'importanza che ha il traffico merci per la logistica e per l'economia internazionale,
che talvolta magari viene sottovalutato rispetto magari alle esigenze locali o alle esigenze poi degli utenti e dei passeggeri, però bisogna rendersi conto che un treno che trasporta delle merci serve proprio anche alla gestione comunque della vita di attività sociali, e quindi ha comunque un'importanza rilevante.
Esemplifichiamo brevemente, così perché mi interessa la sua risposta. Se ho ben capito ancora il professor Ratti, lui dice che praticamente utilizzando oggi delle linee che sono destinate per lo più al traffico merci in Svizzera, per attraversare la Svizzera con il traffico passeggeri si potrebbe guadagnare praticamente un'ora. Il traffico merci sarebbe disposto a entrare in discussione col traffico passeggeri per cedere tracce su queste linee? Così, il suo punto di vista. Lo so che non è rappresentante del traffico merci. Difficile.
La domanda, scusi, è posta a chi?
A lei.
A me? Ah, ok. Sì. Allora, ripeto, oggi nella sequenza è più il traffico merci che si adatta al traffico passeggeri. Okay. E chiaramente poi c'è una questione anche di differenti velocità, quindi il traffico merci ha una velocità inferiore al traffico passeggeri, e quindi chiaramente anche la compatibilità è legata a delle programmazioni abbastanza difficili. Chiedere se il traffico merci o gli utenti del traffico merci siano disposti a rinunciare a delle capacità è una domanda molto difficile, ma bisognerebbe porla però poi in realtà all'economia, perché in realtà il traffico merci non è fine a se stesso, il traffico merci serve a garantire comunque una logistica per l'industria e quindi anche un flusso nella catena logistica efficace e funzionale. Certo. Quindi ripeto, secondo me bisogna un po' uscire da questo paradigma che le merci siano comunque un problema dovunque si trovino. Le merci, il trasporto delle merci è un'opportunità. Certo. Per la collettività, e quindi lì diciamo i costi e i benefici vanno valutati in maniera molto, molto attenta. Certo. Provocatamente vorrei dire che a volte bisogna rinunciare, magari si potrebbe dover rinunciare a un traffico o un treno che trasporta prodotti di largo consumo che servono alla collettività, magari per lasciare spazio ad un treno che trasporta un numero limitatissimo di passeggeri. Qui bisognerebbe chiedersi quale sia il saldo fra i costi e i benefici. Però ripeto, oggi con queste nuove infrastrutture la capacità è comunque aumentata e quindi al momento diciamo questa conflittualità è solo potenziale, ma di fatto non crea dei veri e propri vincoli importanti.
D'accordo, una domanda e con questa vorrei chiudere questa discussione a Walter Fingboner, ancora partendo da uno spunto portato dal professor Ratti, che immagina insomma il bisogno di lanciarsi in nuovi grandi progetti infrastrutturali. Allora Walter Fingboner, per lei la domanda: chiuso un progetto che era stato qualificato come visionario, quello di Alptransit, oggi la Svizzera deve iniziare a pensare di lanciarne uno o più nuovi?
Certo, la porta è semiaperta, bisogna aprirla adesso, e penso che la volontà della Germania, che poi sarà, spero, anche dell'Europa, di utilizzare le linee esistenti, perché penso da Londra fino a Basilea, attraverso il TGV, attraverso l'Alsazia, si viaggia già adesso con una velocità attorno a 200 km orari, quindi si è già in arrivo. Poi Ratti ha detto giustamente, da Basilea c'è una ferrovia che bypassa Lucerna, che serviva al traffico già a suo tempo della Scandinavia verso Roma. Quindi io direi, prima di investire, pensare bene, avere delle visioni chiare, della volontà. Abbiamo parlato della lobby, è giusto, però secondo me il mercato nei prossimi decenni aumenterà sicuramente in Europa. I binari che abbiamo posto sotto le montagne e fra poco saranno aperte anche verso Genova, dubito del 23, sarà magari 24-25, però Genova sarà a 4 ore da Zurigo, quindi parliamo di nuove dimensioni.
di nuove opportunità, di possibilità nel nostro continente. Ricordiamoci sempre, un buon servizio ferroviario aiuta l'economia. Una piccola parentesi di Zurigo, il Ministero dei Trasporti del Cantone di Zurigo non è situato nell'infrastruttura ma nell'economia. L'ESPAN di Zurigo, con i collegamenti anche nazionali e internazionali, ha fatto vedere che la città è cresciuta come qualità, come qualità di vita, grazie a un sistema veramente funzionante, come sarà fra poco anche in Ticino.
Ecco, e con questo io direi di chiudere. Io ringrazio tutti i nostri ospiti per essere intervenuti. Ricordo anche a voi che ci state ascoltando che stasera alle 20:30 a Chiasso, nello spazio Officine, si terrà uno dei nostri Modem Evento, dibattiti aperti al pubblico su grandi temi d'attualità. Questa sera si discuterà di libera circolazione delle persone, ovviamente in riferimento all'iniziativa UDC sulla quale voteremo il prossimo 27 aprile. Siete tutti invitati ad assistervi, con la raccomandazione, visti i tempi, di annunciare la propria presenza tramite il sito rsi.ch/eventi. Con questo è tutto, grazie per l'ascolto, buona giornata.